Capitolo 23. Dolly si disponeva già a coricarsi quando Anna, in veste da notte, entrò da lei. Durante il giorno, diverse volte, Anna aveva avviato il discorso su cose intime e ogni volta, dette alcune parole, si era fermata. «Dopo a quattro occhi diremo tutto, ho tante cose da dirti», aveva detto. Ora erano sole e Anna non sapeva di che cosa parlare. Stava seduta accanto alla finestra, guardava Dolly e passando in rassegna nella mente tutte quelle riserve che le erano parse inesauribili di discorsi intimi, non trovava nulla. Le pareva in quel momento che tutto fosse stato detto. «Beh, come sta Kitty?» ella disse dopo aver sospirato profondamente e guardato Dolly con aria colpevole. «Dimmi la verità, Dolly, non è arrabbiata con me?»
«Arrabbiata, no», disse sorridendo Daria Alexandrovna.
«Ma mi odia, mi disprezza?»
«Oh no!»
«Ma tu lo sai, questo non si perdona.»
«Sì, sì», disse Anna voltandosi a guardare dalla finestra aperta. «Ma io non ne ho colpa. E di chi è la colpa? E quale colpa? Poteva forse essere diversamente? Dimmi, come credi tu? Era possibile che tu non fossi la moglie di Stiva?»
«Davvero non so, ma ecco, cosa mi devi dire?»
«Sì, sì, ma non abbiamo finito di Kitty. È felice?
Egli è un'ottima persona, dicono.»
«È poco dire ottima. Non conosco uomo migliore.»
«Ah, come sono contenta. Sono molto contenta. È poco dire ottima», ella ripeté. Dolly sorrise. «Ma tu dimmi di te. Io con te devo fare un lungo discorso. Abbiamo parlato con...» Dolly non sapeva come chiamarlo. Era imbarazzata a chiamarlo Conte e a chiamarlo Alexei Kirillovich.
«Con Alexei», disse Anna. «Lo so che avete parlato. Ma io volevo chiederti apertamente che cosa pensi di me, della mia vita.»
«Come dire così, a un tratto? Io davvero non so. Ma dimmi comunque, tu vedi la mia vita.
Ma non dimenticare che ci vedi ora d'estate, ora che sei arrivata tu e non siamo soli.
Ma siamo arrivati al principio della primavera, abbiamo vissuto completamente soli e vivremo soli e io non desidero nulla di meglio. Ma figurati quando io dovrò vivere sola, senza di lui, sola. E ciò avverrà. Io da tutto vedo che questo si ripeterà spesso, che la metà del tempo egli sarà fuori casa», ella disse alzandosi e avvicinandosi a Dolly.
«Si intende», ella riprese interrompendo Dolly che voleva obiettare, «si intende con la forza non lo tratterrò, non ci riuscirei nemmeno, oggi sono le corse, i suoi cavalli corrono, egli va via. Sono molto contenta, ma tu pensa a me, figurati la mia situazione.
Ma perché parlare di questo?» Sorrise.
«Allora, di che cosa ha parlato con te?»
«Ha parlato di quello di cui io stessa voglio parlare e mi è facile essere il suo avvocato. Se non ci sia la possibilità e non si possa...» Daria Alexandrovna esitò. «Accomodare, migliorare la tua situazione, tu sai come io consideri. Tuttavia, se è possibile, occorre sposarsi.»
«Cioè il divorzio?» disse Anna.
«Tu sai, l'unica donna che sia venuta da me a Pietroburgo è stata Betsy Tverskaya. La conosci, è vero? Offense la femme la più depravée qui existe. Aveva una relazione con Tushkevich, ingannando il marito nel modo più disgustoso, eppure mi disse che non voleva saperne di me finché la mia posizione non fosse regolare. Non pensare che io faccia confronti. Ti conosco, anima mia. Ma io mi sono ricordata senza volere.
Allora, cosa mai ti ha detto?»
Ripeté.
«Ha detto che soffre per te e per sé. Forse tu dirai che è egoismo. Ma è un egoismo così legittimo e nobile. Egli vuole in primo luogo legittimare sua figlia ed essere tuo marito, aver diritto su di te.
Quale moglie, quale schiava può essere a tal punto schiava come me nella mia situazione?» ella interruppe torva.
«La cosa principale poi che egli vuole è che tu non soffra.
Questo è impossibile.
E poi?»
«E poi la cosa più legittima. Vuole che i vostri figli abbiano un nome.»
«E quali figli?»
disse Anna senza guardare Dolly e socchiudendo gli occhi.
«Annie e quelli che potranno venire.
Per questo può star tranquillo. Io non avrò più figli.»
«E come puoi dire che non ne avrai?»
«Non ne avrò perché non ne voglio.»
E malgrado tutta la sua agitazione, Anna sorrise avendo notato un'espressione ingenua di curiosità, di stupore e di orrore sul viso di Dolly.
«Il dottore m'ha detto, dopo la mia malattia.»
«Non può essere!» disse Dolly spalancando gli occhi. Per lei questa era una di quelle rivelazioni le cui conseguenze e deduzioni sono così enormi che nel primo momento si sente soltanto che considerar tutto non si può, che che bisogna pensarci molto e poi molto. Questa rivelazione che le spiegava a un tratto tutte quelle famiglie per lei prima incomprensibili, in cui vi erano soltanto uno o due bambini, suscitò in lei tanti pensieri, considerazioni e sentimenti contraddittori che ella non aveva più nulla da dire e guardava soltanto Anna, stupita, con gli occhi spalancati. Era quella stessa cosa che ella aveva sognato durante il viaggio, ma ora, venuta a sapere che era possibile, inorridiva. Sentiva che era la soluzione troppo semplicistica di una troppo complessa questione. «Ne se pa immoral?» ella disse soltanto dopo un po' di silenzio. «Perché? Pensa, io ho la scelta fra le due. O essere incinta, cioè malata, o essere l'amica, la compagna di mio marito», disse Anna con un tono cosciente di superficialità e leggerezza. «Eh già», diceva Daria Alexandrovna, ascoltando quegli identici argomenti che ella pure portava a se stessa e senza più trovarvi la forza di persuasione di una volta. «Per te, per gli altri», diceva Anna quasi indovinando i suoi pensieri, «ci può ancora essere un dubbio, ma per me, devi capire, io non sono sua moglie. Egli mi ama finché mi ama. E con che posso trattenere il suo amore? Con questo?» E allungò le braccia bianche dinanzi al ventre. Con una rapidità straordinaria, come accade in un momento di agitazione, i pensieri e i ricordi si affollarono nella mente di Daria Alexandrovna. «Io», pensava, «non ho attirato a me Stiva. Si è allontanato da me verso altre. E quella prima per la quale mi ha tradito, non l'ha trattenuto con l'esser sempre bella e allegra. Egli l'ha buttato e ne ha presa un'altra. È possibile che Anna con questo attiri e trattenga il conte Vronsky? Se egli cercherà questo, troverà toilette e maniere ancora più attraenti di queste, e per quanto siano bianche, per quanto siano splendide le sue braccia nude, per quanto sia bella la sua figura morbida, il suo viso acceso e questi suoi capelli neri, egli troverà ancora di meglio, come cerca e trova il mio disgustoso, compassionevole e caro marito». Dolly non rispose nulla e sospirò soltanto. Anna notò questo sospiro che esprimeva dissenso e continuò. In riserva aveva argomenti ancora così forti ai quali non si poteva rispondere nulla. «Tu dici che questo non è bene? Ma bisogna ragionare», ella proseguì. «Tu dimentichi la mia situazione. Come posso desiderare dei figli? Io non parlo delle sofferenze, non le temo. Pensa, cosa saranno i miei figli? Disgraziati che dovranno portare un cognome estraneo. Per la stessa nascita dovranno vergognarsi della madre, del padre, della propria venuta al mondo. Ma dunque proprio per questo è indispensabile il divorzio?» Ma Anna non l'ascoltava. Voleva esporre fino in fondo quegli argomenti con cui si era persuasa tante volte. «E perché mi è data la ragione se non l'adopero per non mettere al mondo dei disgraziati?» Guardò per un attimo Dolly, ma senza aspettare risposta continuò. «Io mi sentirei sempre colpevole dinanzi a questi disgraziati figli», disse. «Se non ci sono, almeno non sono disgraziati. Invece, se sono disgraziati, la colpa è mia soltanto». Erano quegli identici argomenti che Daria Alexandrovna aveva portato a se stessa. Ma adesso li ascoltava e non li intendeva. «Come essere colpevole dinanzi a esseri non esistenti?» pensava. E a un tratto le venne un pensiero se avrebbe potuto, in un qualche caso, essere meglio per il suo Grisha, il Beniamino, di non esistere. E questo le parve così strano, così bizzarro, che scosse un po' la testa quasi a cacciarne via quella confusione di pensieri che vi turbinava. «No, non so, non è bene», ella disse soltanto con una espressione di ripugnanza in viso. «Sì, ma tu non devi dimenticare cosa sei tu e cosa sono io». E poi, soggiunse Anna, che malgrado la ricchezza dei propri argomenti dinanzi alla povertà di quelli di Dolly, aveva tuttavia l'aria di confessare che ciò non era bene, «tu non dimenticare la cosa principale, che adesso io mi trovo in una posizione non simile alla tua. Per te la questione è se devi o no desiderare di non avere più figli, e per me se devo o no desiderare di averne. C'è una grande differenza. Capirai come io non possa desiderarne nella mia posizione». Daria Alexandrovna non obiettava nulla. Aveva sentito a un tratto di essere già così lontana da Anna che fra di loro esistevano questioni sulle quali non si sarebbero mai intese e delle quali era meglio non parlare.